abbiamo ascoltato negli ultimi canti gli accenni al dolore della Madonna, quando tra le sue braccia ha ricevuto il corpo e l'anima di Gesù, il suo dolce figlio, il suo figlio così bello, morto tra le sue braccia. E tutto era iniziato a Nazareth 30 anni prima. Tutto era iniziato con il suo eccomi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi, o Signore, nei nostri cuori la Tua grazia, affinché noi, che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Figlio Tuo Gesù Cristo, per la Sua passione e la Sua croce, siamo condotti alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Diciamo un gloria a Sant'Antonio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sante Spiritus.
Veni per Maria.
Il gesto di questa sera desidera essere un aiuto a vivere la Settimana Santa, iniziando da questo momento qui, in questa basilica così bella e così cara. Io vorrei soltanto suggerire quei cenni di conforto che hanno accompagnato ultimamente la mia vita e che hanno reso più semplice e più facile voler bene al Signore. E quello che vorrei dire, in fondo è tutto racchiuso in una frase di Sant'Agostino, che ripeto, che mi accompagna e mi ha confortato. Quando Agostino si domanda come è possibile godere della felicità che è Dio, avendo conosciuto che la felicità del suo cuore era l'unità col Creatore, ma com'è possibile godere, qui, ora, godere di questa felicità? E dice che questo non gli è stato possibile finché umile non ho abbracciato il mio Dio, l'umile Gesù. Questo è il cuore della vita cristiana, questo abbraccio tra due umiltà, tra l'umile mio Dio Gesù e il mio povero cuore. La felicità sulla terra inizia quando questo abbraccio è dato, quando umile, povero, mendicante, dice Giussani nel, nella breve frase che abbiamo messo nell'invito di questa sera. Quando il mio povero cuore, che domanda di essere amato, che è domanda di essere amato, innanzitutto è domanda di essere amato, prima ancora che domanda di verità è domanda di essere amato, perché non si può neppure riconoscere veramente la verità se non in un abbraccio, se non nell'essere amato. Bene, quando questo mio povero cuore abbraccia l'umile mio Dio Gesù. E questo, vedete, questo rende tutto semplice. Siamo qui in questa basilica dove è conservato le reliquie di Sant'Antonio. In fondo l'immagine di Antonio con Gesù bambino in braccio. A lui è stato dato un anticipo di paradiso per una grazia particolare, ma quello che a lui è stato dato come anticipo in pienezza, se così possiamo dire, di paradiso, quell'abbraccio per cui il popolo cristiano lo venera con Gesù bambino in braccio, quell'abbraccio almeno inizialmente come iniziale sorpresa, come iniziale dolcezza, come iniziale stupore, è dato anche noi. In questo iniziale dolcezza è la vita cristiana, in questo iniziale corrispondenza tra la sua umiltà, tra l'umile mio Dio Gesù e il mio povero cuore. E questo rende tutto semplice, rende tutto, come dice Giussani in una frase che mi è così cara, tutto un'adorata semplificazione di tutto, perché la vita cristiana è questo incontro, la vita cristiana è questo abbraccio, la vita cristiana è l'incontro tra un cuore che mendica di essere amato e un umile Signore che si abbassa ad abbracciare questo cuore. E così vorrei suggerire, ma solo accenno, che l'iniziativa di questo abbraccio è sua, non è nostra. E questa è la nostra fiducia, che l'iniziativa è sua. Se fosse nostra, saremmo perduti. Se l'iniziativa di un abbraccio fosse nostra, saremmo perduti. Se non fosse venuto, sarei disperato. In questa frase di Sant'Agostino c'è tutto. Se non fosse venuto, sarei disperato. Se non avesse preso lui l'iniziativa di questo abbraccio, il cuore dell'uomo al massimo sarebbe come due braccia tese verso il vuoto. E poi non si rimane con le braccia tese. Poi ci si accontenta, ci si rassegna o ci si dispera. Se non avesse preso lui l'iniziativa, se non prendesse lui l'iniziativa di questo abbraccio, come ha preso lui l'iniziativa, il Vangelo di oggi, quando questa mattina l'ho riletto nella messa, com'era bello. Ora uno dei discepoli, quello a cui Gesù voleva più bene, si trovava a tavola al fianco di Gesù. E Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di, chi è colui a cui si riferisce? Prima Gesù aveva detto: uno di voi mi tradirà». E allora Simon Pietro dice a Giovanni, al discepolo a cui Gesù voleva più bene: «Di, chi è colui a cui si riferisce?». Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, questa è la felicità sulla terra, reclinandosi così sul petto di Gesù. è venuto, si è fatto carne nel ventre di Maria, è stato da lei partorito, ha vissuto sulla terra perché fosse possibile qui sulla terra, fosse possibile un gesto così, fosse possibile a ciascuno di noi il gesto di Giovanni. Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, ma l'iniziativa è sua perché era venuto, e quando Giovanni ha posto il suo capo sul petto di Gesù, forse gli è venuta alla mente la prima volta in cui la sua iniziativa lo aveva incontrato, quando alle parole di Giovanni il Battista Giovanni e Andrea si sono messi a seguirlo sul pendio di quella collina, come tante volte ci ha ricordato, anzi ci ha fatto rivivere Giussani, quando lui si è voltato e li ha guardati e ha domandato: che cosa cercate? Aveva iniziato lui, se non si fosse voltato, se non li avesse guardati, se non avesse domandato: che cosa cercate? E se nella semplicità del loro cuore Giovanni e Andrea non avessero risposto con un'altra domanda, non hanno risposto con un discorso. Nelle cose importanti della vita non si fanno discorsi. Le cose importanti della vita si riconducono tutto alle parole più semplici, come il sorriso del bambino o come la prima volta che dice papà o dice mamma. Non hanno fatto un discorso su che cosa cercavano, hanno ridomandato: dove abiti, dove rimani, dove quello sguardo rimaneva, dove quell'abbraccio era possibile, dove quell'iniziativa non diventava il ricordo passato, ma dove quell'iniziativa rimaneva possibile in ogni istante della vita. Dove rimani? Venite a vedere. Andarono e rimasero, siccome rimaneva lui, siccome la sua iniziativa rimaneva, allora potevano rimanere anche loro. Siccome li abbracciava lui, allora potevano abbracciare anche loro, e rimasero con lui quel pomeriggio. Erano le 4 del pomeriggio. Così, quando ha appoggiato il capo sul suo petto, forse quell'immagine, forse quel guardare Gesù a parlare la prima volta, forse quella casa sulla riva del Giordano, forse è ritornato alla memoria di Giovanni. Ma sempre in quei tre anni aveva preso lui l'iniziativa, come quando, ed è una delle immagini del Vangelo che più mi è cara, come quando Gesù, dopo che il giovane ricco, a cui aveva voluto bene, e Gesù volle bene a quel ragazzo che nell'impeto del suo cuore buono, nell'impeto della sua dedizione buona, aveva ubbidito a tutti i comandamenti del Signore, nell'impeto di quella dedizione buona gli aveva chiesto come ottenere la vita, come ottenere la perfezione. E quando il giovane ricco non ha accettato uno sguardo così, non ha accettato un abbraccio così, tutta la sua dedizione non è diventata la dolcezza di un abbraccio, perché si può dire no anche a una dolcezza così. E allora, quando il giovane ricco, triste come l'infelix del canto di prima su Giuda, quando triste come Giuda si allontana, e Gesù dice che è più facile al cammello entrare nella cruna di un ago che non a un ricco entrare nel regno dei cieli, e allora i discepoli domandano: ma se è così, chi può salvarsi? E Gesù, guardandoli, disse: all'uomo ciò è impossibile, ma a Dio tutto è possibile. Se Giovanni era lì, se Giacomo era lì, se Pietro era lì, se Tommaso era lì, se quelli lo seguivano, voleva dire che a Dio era possibile. Guardandoli, aveva lui, figlio di Dio, lui, Dio da Dio, luce da luce, imparava come uomo da questa esperienza che a Dio tutto era possibile. Guardando quei poveretti che gli volevano bene, lui imparava come uomo, dalla sua esperienza di uomo, imparava quello che come Dio da sempre era, imparava che a Dio tutto è possibile, guardandoli. E così quella sera, quando guardandoli, ha ripetuto la cosa più evidente che c'è. E la cosa che conforta di più, sembra che non possa confortare, invece è il conforto più grande, quando guardandoli quella sera del Giovedì Santo, ha ripetuto: voi senza di me non potete far niente. È il conforto più grande che Gesù, guardando quei poveretti che gli volevano bene, che alcuni giorni prima Tommaso aveva detto: andiamo con lui a morire con lui, che quella sera stessa Pietro gli dirà perché gli voleva bene. Gli dirà, nella sua presunzione da bambino, è una presunzione buona, quando gli dice: anche se tutti ti tradiscono, io non ti tradirò. Ebbene, guardando quei poveretti che gli volevano bene, disse: voi senza di me non potete far niente. E Pietro dopo alcune ore si è accorto per esperienza che senza di lui, senza la sua presenza, senza la sua vicinanza, senza il suo sguardo, senza che lui lo abbracciasse, quella notte senza di lui non ha potuto far niente, anzi ha potuto tradirlo, ha potuto fare quello che senza di lui possiamo fare, senza di lui possiamo essere poveri peccatori. E così a questa iniziativa che sempre previene, che sempre precede, a questa iniziativa corrisponde la nostra iniziativa. La nostra iniziativa è un lasciarsi voler bene. La nostra iniziativa è una domanda di volerci bene. Questa è la libertà dell'uomo. La libertà dell'uomo è la domanda di questo abbraccio. La libertà dell'uomo è la domanda di essere voluto bene così. La libertà dell'uomo è la domanda, è la mendicanza di essere amati così, di essere guardati così. La libertà dell'uomo, l'iniziativa dell'uomo è tutta in questa mendicanza che Gesù ci voglia bene, in questa mendicanza di predilezione, in questa mendicanza di essere voluti bene. Poi un secondo cenno, anche questo, il secondo cenno riguarda quella parola, meglio quel fatto, ma è descritto da una parola, che è il peccato. L'uomo può dire no. L'uomo all'inizio, Adamo ed Eva, ha detto no. E da quel primo peccato che ha ferito il nostro cuore, che ha ferito la nostra natura, che ha ferito, come dice il dogma della fede, tutti gli aspetti della nostra natura umana, da quel primo peccato sono scaturiti anche i nostri poveri peccati. Vi è stato distribuito questo piccolo libro, così lo chiama Ratzinger nella prefazione, questo piccolo libro e dice, e ve lo leggo questa frase perché è stato uno dei momenti in cui la paternità e quindi la maternità dell'autorità della Chiesa più mi è stata vicina. A questo piccolo libro auguro che possa diventare un compagno di viaggio per molti cristiani. Ebbene, dice questo libro che cos'è il peccato. Si dice mortale, è pagina 20, poi lo potete rileggere. Si dice mortale perché dà morte all'anima, col far perdere la grazia santificante. La grazia santificante è quella attrattiva. Grazia vuol dire attrattiva. Delectatio, grazia, vuol dire attrattiva. La grazia santificante è l'attrattiva Gesù. La grazia santificante è quell'abbraccio, è l'abbraccio dell'umile mio Dio Gesù. Gesù, se così posso dire, mio. La grazia santificante è questa amicizia, è questa corrispondenza. Si dice mortale perché dà la morte all'anima col far perdere la grazia santificante. Senza questo abbraccio l'anima è morta. Senza questa attrattiva l'anima è morta. Grazia santificante che è la vita dell'anima, come l'anima è la vita del corpo. E poi continua il catechismo. Quali danni fa all'anima il peccato mortale? Primo, il peccato mortale priva l'anima della grazia, cioè dell'amicizia di Dio. Secondo, le fa perdere il paradiso, cioè la felicità per sempre. La priva dell'inizio della felicità sulla terra e le fa perdere la felicità per sempre. La priva, terzo, dei meriti acquistati, cioè la priva di tutta la memoria, di tutta la memoria di quello sguardo, di tutta la memoria di quell'abbraccio, di tutta la memoria di quelle opere buone, quando la libertà abbracciata, quando il cuore abbracciato è contento, è buono, quell'abbraccio ci rende buoni, veramente buoni. La priva di tutta questa bontà e la rende incapace di acquistare nuovi meriti, la rende incapace di essere buona, la rende incapace, il cuore è incapace di essere buono. Quarto, la fa schiava del diavolo. Quinto, le fa meritare l'inferno ed anche i castighi in questa vita. È morto per noi peccatori. Deve essere una cosa tremenda il peccato di Adamo ed Eva e i nostri poveri peccati, poveri perché siamo poveretti, ma i nostri poveri peccati devono essere comunque una cosa tremenda, una cosa grande, se il Figlio di Dio ha assunto la nostra mortalità, la nostra umanità, per morire per noi peccatori, per ridonarci la vita. Se ha meritato, se i nostri peccati hanno meritato la sua morte, deve essere una cosa terribile, il peccato e i nostri poveri peccati, se hanno meritato la morte del Signore. E così morì per i nostri peccati. E così, vedete, il peccato è quando tentati non si domanda. Questa è la radice del peccato. Quando tentati dal diavolo, tentati dai desideri cattivi, quando tentati non si domanda. Quando non si domanda, lì, in quell'istante, uno ha già commesso peccato. Quando tentati dal diavolo, non si domanda. Non si dice come qualche mercoledì fa il Papa ripeteva, parlando proprio della tentazione e ripetendo il brano di un monaco di Gaza in Palestina: quando non si ripete Gesù vieni, Gesù aiutami. Quando tentati dal diavolo non si domanda, non si ripete Gesù vieni, Gesù aiutami. Così si inizia a peccare, così come quella notte del Giovedì Santo, quando lui ai tre suoi amici prediletti aveva detto: vigilate e pregate, vigilate. A me viene in mente questo termine, vigilate, credo che voglia dire una cosa semplice: evitare le occasioni prossime di peccato. Vigilare di fatto vuol dire questo, vuol dire evitare le occasioni prossime di peccato, perché quando uno non evita le occasioni prossime di peccato vuol dire che non domanda, vuol dire che ha già deciso di peccare. Vigilate e pregate, vigilate e domandate, domandate aiuto. E così quando tentati dall'impazienza, invece di domandare, si pretende. O quando, e questo è il peccato più grave, il primo peccato contro lo Spirito Santo, quando si è tentati dalla disperazione. Quando si è tentati dalla disperazione. Quando domenica, sabato pomeriggio, alla messa, ho letto la lettura della Passione di Marco, ancora una volta le parole di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le ultime parole di Gesù sulla croce. Ma mi hanno colpito perché mi è venuta in mente una delle frasi di Gesù che più sono belle, che più confortano, quando Gesù dice nel Vangelo di Giovanni: il figlio senza il padre non può fare niente, il figlio da sé non può fare niente. Gesù sulla croce, Gesù quando ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù nella sua umanità ha fatto esperienza che l'uomo non si può dare la speranza, neppure la speranza. La speranza che è l'inizio della vita, eppure l'uomo non se la può dare. Il figlio da sé non può fare niente. Umanamente ha fatto esperienza di questo, che la speranza la dona il Padre. Anche la speranza non ce la possiamo dare. Anche l'iniziale desiderio non ce lo possiamo dare. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Imparò, dice la lettera agli Ebrei, imparò l'ubbidienza, cioè imparò ad essere figlio nella sua umanità, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Imparò sulla croce che non si poteva dare neppure la speranza, che la speranza gliela poteva dare il Padre, che la speranza, come un bambino piccolo, com'è bella l'immagine di Santa Teresa di Gesù bambino, quando parlando del figlio sulla croce dice: anche sulla croce è rimasto il bambino piccolo del Padre, anche sulla croce, anzi sulla croce ha imparato fino in fondo nella sua umanità che lui da sé non poteva fare niente, che anche la speranza in quel momento gliela poteva donare solo il Padre. E così l'ultima cosa che volevo dire: al peccato, ai nostri poveri peccati mortali che fanno perdere la vita all'anima, che rendono morto il cuore, che fanno perdere quell'abbraccio che è la vita all'anima. Ai nostri poveri peccati mortali non rispondiamo noi. Il peccato rende schiavo del peccato. I nostri peccati lasciati a noi stessi, producono solo dei vizi. Il vizio è la ripetizione abituale del peccato. Non rispondiamo noi, come Pietro quando l'ha tradito, se Gesù non l'avesse guardato. E Gesù guardò Pietro, e Pietro scoppiò in lacrime. I nostri peccati ci lascerebbero nell'inferno, nell'inferno da meritare, nell'inferno già sulla terra, se il Signore non guardasse, se non riprendesse Lui l'iniziativa di riguardarci, o come diceva il Vangelo di Marco, e Pietro si ricordò di quello che gli aveva detto Gesù. Si ricordò di com'era infinitamente più bello quello sguardo, com'era infinitamente più bello quella parola, com'era infinitamente più bella la presenza di Gesù, com'era infinitamente più dolce quella presenza, com'era imparagonabile quell'abbraccio, l'abbraccio di quello sguardo, l'abbraccio di quella dolcezza, l'abbraccio di quelle parole. Sì, anche quando gli ha detto, prima che il gallo canti, due volte mi rinnegherai tre volte, non lo voleva condannare. Si è accorto di quanta misericordia quelle parole contenevano. Quella misericordia era più bella del suo tradimento. Così come il giovane ricco si è ricordato che quella casa era più bella del suo fuggire, che quella casa era più bella dello sperperare i soldi con le prostitute, che quella casa era più cara dei suoi poveri peccati. Si ritorna al Signore per l'iniziativa del Signore, si ritorna al Signore dall'inferno dei nostri peccati, si ritorna perché quello sguardo è più attraente, perché la memoria di quella dolcezza è prevalente, prevale sulle attrattive del diavolo, sulle attrattive dei desideri cattivi, perché prevale la sua grazia. E allora, e così concludo, e allora vi voglio ridire, forse l'ho già detto, ma vi voglio ridire quello che è stato per me la scoperta il giorno di Tutti i Santi, quando sono andato a leggere il Vangelo delle Beatitudini. E dopo aver letto il Vangelo delle Beatitudini, è stata una scoperta semplice, un suggerimento buono, un'ispirazione buona. Ci sono le ispirazioni buone, e sono buone quando coincidono con la dottrina della fede. E l'ispirazione buona che ho avuto era questo: che se ci si confessa bene si diventa santi. Ma è stata una cosa chiarissima, che se ci si confessa bene si diventa santi, che non c'è altra strada, che se ci si confessa bene, così come il Signore ha stabilito, così come Santa Madre Chiesa ha determinato, se ci si confessa bene si diventa santi. Se ci si confessa bene, così come la Chiesa dice, con sincerità, dicendo sinceramente tutti i peccati mortali, dicendo con umiltà, con l'umiltà del poveretto che mendica, se ci si confessa bene si diventa santi. Per questo vi ho fatto suggerito di distribuire questo libretto. Questo libretto, con la prefazione del Cardinal Ratzinger, dice come ci si confessa, secondo proprio le cose più semplici del Catechismo di San Pio X. Se ci si confessa bene, se si ha questa umiltà, perché confessarsi è il modo più semplice per mendicare, dire ho fatto questo, non fare discorsi. Tant'è vero che una delle cinque caratteristiche per confessarsi bene è la brevità. La brevità è una delle cinque caratteristiche per confessarsi bene. Non facendo discorsi, ma dicendo semplicemente ho fatto questo. Se ci si confessa bene, se si domanda così, se si domanda così di essere voluti bene, di essere amati, questo abbraccio si avvicina, questo abbraccio ripetendo nella confessione questa domanda, questo abbraccio diventa più caro, questo sguardo diventa più caro, come quando Gesù, guardandolo, e Pietro scoppiò in lacrime, e quando l'ha visto piangere non gli aveva mai voluto così bene, perché nella sua umanità cresceva anche il Figlio di Dio, lo dice il Vangelo, che cresceva in grazia, in sapienza e grazia, cresceva anche il Figlio di Dio, non gli aveva mai voluto così bene come quando l'ha visto piangere. Così, se ci si confessa bene, ripetendo umilmente ciò che abbiamo compiuto e chiedendo umilmente perdono al Signore e al sacerdote, che è soltanto in persona Cristi, è soltanto strumento, voce e gesto del Signore. Se ci si confessa bene, si diventa santi. La santità credo che si possa riassumere in questo versetto del Salmo che dice: io sono. E quando passano gli anni, e quando passano gli anni, avvicinandosi umanamente alla morte di cui si ha paura, come il Figlio di Dio nella sua umanità ha avuto paura della morte, e avvicinandosi per grazia al paradiso di cui si comincia a desiderare di vedere il volto, perché Gesù Cristo, il frutto benedetto del tuo seno, è il paradiso, come diciamo nella Salve Regina. Ebbene, questo versetto del Salmo 39, se non sbaglio, che dice: io sono povero e solo, povero, cioè mendicante, e solo in un piccolo libretto, il libretto rosso di GS, in un piccolo libretto di Giussani, il secondo libretto di Giussani, dice Giussani che solo vuol dire la solitudine, vuol dire quando uno si accorge che la felicità non se la può dare lui. Questa è la solitudine. Ebbene, l'uomo è così, povero e solo. La felicità uno non se la può dare, come non si può dare la speranza. Ebbene, io sono povero e solo. Di me, povero e solo, ha cura il Signore. Di me ha cura il Signore. Questo abbandono del bambino: io sono povero e solo, non mi posso dare la felicità, non mi posso dare neppure la speranza della felicità, che della felicità è l'inizio, non mi posso dare neppure la domanda della felicità, che della felicità è già l'inizio. Io sono povero e solo, di me ha cura il Signore, di me come del suo bambino piccolo ha cura il Signore. E questa cura del Signore che magari vedono solo gli angeli, l'angelo custode, gli angeli del paradiso, ma c'è la domanda del cuore cristiano che la storia, che il mondo veda che di me ha cura il Signore. Come lunedì, dicendo le lodi nel Salmo 41, mi ha così colpito quel versetto che dice: mentre dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Questa è la scommessa del cristiano, per usare l'ultima parola pubblica di Giussani. La sera di Natale dell'anno scorso, 2 mesi prima della sua morte. Questa è la scommessa. Mentre dicono gli altri, dicono tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? La scommessa che di me ha cura il Signore si rende evidente, si renda manifesto anche agli altri, anche ai cattivi che dicono dov'è il tuo Dio, così che tutto il mondo riconosca che di me, dei suoi eletti, dei suoi piccoli, dei suoi eletti, come dice il martirio di Sant'Agnese, il Signore non abbandona i suoi, dei suoi piccoli, dei suoi eletti, a cura, per grazia di Dio e per fortuna nostra, a cura il Signore. Ascoltiamo ancora due canti. Primo, direi di ricantare Voi chiamate lo Creatore, come sguardo alla Madonna, e poi Tu mi guardi dalla croce.